Ecco carissimi, siamo qui per questa 17ª domenica, tempo ordinario, rito romano, ma oggi è anche San Giacomo Apostolo e vorrei per cominciare fare i più cari auguri a Giacomo che cura il sito In Cammino con Gesù del suo prezioso lavoro, che il Signore lo benedica, lo guarisca e lo chiuda nel suo cuore e butti via la chiave, grazie Giacomo. E poi auguri anche a tutti Giacomi, Giacomina, che un buon onomastico. E con l'Evangelo abbiamo il Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto nel campo. Un uomo lo trova e lo nasconde, poi va, pieno di gioia, vende tutti i suoi averi e compra quel campo. Il regno dei cieli è simile anche a un mercante che va in cerca di perle preziose. Trovata una perla di grande valore, va, vende tutti i suoi averi e la compra. Ancora, il regno dei cieli è simile a una rete gettata nel mare che raccoglie ogni genere di pesci. Quando è piena, i pescatori la tirano a riva, si mettono a sedere, raccolgono i pesci buoni nei canestri e buttano via i cattivi. Così sarà alla fine del mondo, verranno gli angeli e separeranno i cattivi dai buoni, li getteranno nella fornace ardente dove sarà pianto e stridore di denti. Avete compreso tutte queste cose? Gli risposero sì, ed egli disse: per questo ogni scriba divenuto discepolo del regno dei cieli è simile a un padrone di casa che estrae dal suo tesoro cose nuove, cose antiche, nova et vetera. Ecco, parola del Signore. Allora, carissimi, sapete come l'ho sviluppato il commento a questo Vangelo? L'ho sviluppato sotto forma di storia, la storia di un campo. Ma prima fissiamo un po', vediamo un po' se avete captato chi sono i personaggi principali, i protagonisti del Vangelo, di questo Vangelo. Sono quattro: un campo, un uomo, un tesoro e una perla. E quindi vi presento questa parabola sotto forma di racconto, perché ho avuto una comprensione di questo tipo, di questa parabola. Si possono interpretare in diversi modi, la mia interpretazione oggi è questa. C'era una volta un campo in cui erano nascosti un tesoro e una perla preziosissima. Chi passava di là vedeva il campo, i rovi, le spine, ma non scorgeva né la perla né il tesoro nascosto, perché erano troppo nascosti. Un uomo venuto da molto lontano, addirittura dall'altra parte dell'orizzonte, vide quel campo e gli piacque così tanto che decise di comprarlo. Allora intraprese un lunghissimo viaggio che gli costò tantissimo, gli costò addirittura la vita, ma la diede volentieri pur di salvare quel campo votato alla rovina. Intanto chi passava di là continuava a vedere terra, sassi, rovi e spine, ma di perla preziosa e di tesoro nascosto manco l'ombra. Allora l'uomo venuto dall'altra parte dell'orizzonte salì su una barca e da lì insegnava a tutti come fare per far emergere dalla terra e dai sassi del campo il tesoro prezioso e la perla preziosa che c'erano ma non si vedevano, erano troppo nascosti, affinché tutti potessero non solo ammirarli ma anche beneficiarne. E qui finisce il racconto. Allora adesso arriva la spiegazione, oggi faccio una parabola nella parabola. Chi era l'uomo venuto da molto lontano? Chi era il campo? Come si chiamava la perla preziosa? Allora l'avrete capito, l'uomo venuto da molto lontano che ha fatto un dolorosissimo atterraggio su questa terra è Gesù. Il campo. Chi è il campo? Il campo è il nostro cuore E la perla preziosa o il tesoro nascosto chi è? E la perla preziosa, il tesoro nascosto, è addirittura lo Spirito Santo. Una volta mi è venuto da pensare a questo, no? Ognuno di noi è fatto a immagine e somiglianza di Dio, no? E quindi possiede nelle profondità del suo cuore, che è il campo, questa perla preziosissima, questo tesoro nascosto in fondo al cuore, che è sì che è un vero e proprio tesoro divino, è lo Spirito Santo. E Gesù, partito dal cielo, ha fatto quel lunghissimo viaggio con un dolorosissimo atterraggio, atterrato addirittura sulla croce, per riscattare quel campo votato alla rovina dopo il peccato originale, ma direi di più, permettetemi un termine nuovo, direi non solo dopo il peccato originale, ma dopo il peccato post-originale, cioè il nostro, quello che è venuto dopo, che ha confermato quell'altro. La bella notizia è che il tesoro nascosto ce l'abbiamo tutti dentro, ma è sprofondato nel campo. Il problema è che c'è troppo campo. Io guardando le difficoltà di relazioni, ogni giorno che mi chiamano, come faccio con mia figlia, con questo, con quell'altro, e dico, il problema è che quando ci incontriamo, il primo impatto è con il campo, con gli inrovi, con le spine, non con la perla preziosa che c'è dentro. La perla preziosa rimane in fondo, rimane nascosta e per cominciare ci pungiamo e ci urtiamo a vicenda. Quindi noi dobbiamo, prima di tutto dobbiamo sapere che la perla preziosa c'è in tutti e il tesoro nascosto c'è in tutti, quindi non soffermarci alle prime reazioni. Le prime reazioni sono dovute all'ipersensibilità, alla suscettibilità, e poi magari uno si pente, ma intanto ha sbuffato, intanto ha scattato, e come vi dicevo l'altra volta, ci vuole un attimo per offendere qualcuno, e ci vuole tutta una vita per farglielo dimenticare, non lo dimentica. E vedete il problema del campo, che il primo impatto è con il campo e non con la perla preziosa? Ma allora, Gesù è venuto proprio, continuando il racconto, l'uomo venuto da lontano, è salito sulla barca e dal timone della sua barca ci spiega come fare per far emergere il tesoro nascosto e sviluppare i segni di bontà, generosità, altruismo che ci sono in ognuno di noi, in ognuno di voi che ascoltate. Quindi datevi da fare per scovarli questi semi, usate il microscopio, il telescopio soccorre, ma scovateli perché ci sono e fateli affiorare in superficie. Così quando ci incontriamo gli uni gli altri, invece di pungerci con le spine, urtarci con i sassi, ferirci con oggetti contundenti, che a volte sono l'impazienza, a volte sono la parola offensiva, e ci faremo del bene. Noi dobbiamo sapere che il tesoro nel campo, lo Spirito Santo c'è, ce l'abbiamo, ma bisogna farlo emergere. Quindi per farlo emergere ci possono essere vari sistemi, no? Uno è guardare un po' oltre a quello che si vede. Quando incontri qualcuno che ti dice una parola, non soffermarti sulla superficie. Pensa che al di là c'è una perla, solo che è sotterrata, è nascosta. Quindi non fissarci sulle spine, sui sassi, ma pensare che ci sono anche le perle e i tesori, e allora li faremo veramente emergere, perché se noi ci fissiamo sul male, scateniamo il male, se noi ci fissiamo sul bene, scateniamo il bene, e così fissandoci sul bene diminuiranno sempre di più i sassi e i rovi e scopriremo sempre più perle preziose e tesori nascosti. Il Signore ha seminato largamente, come vedevamo due domeniche fa, dappertutto, anche sulla strada, in tutti ha seminato, in tutti ha messo il suo spirito, ma non in tutti è visibile immediatamente, in qualcuno sì, in altri no. Facciamo una fatica, a volte siamo anche vittime di, come dire, di storie passate, di ereditarietà magari, che ci hanno forgiato un carattere che neanche noi vorremmo avere. E quindi magari chi, come vi dicevo l'altra volta, chi scatta, sbuffa, eccetera, dopo si pente, dice la parola offensiva, dopo si pente, ma noi non lo sappiamo, quello che succede dopo dentro, noi non lo vediamo e rimaniamo su quello che è uscito fuori. È così che ci vuole una vita per far dimenticare quella parola che è uscita, che magari chi l'ha detta si è pentito dentro di lui. E quindi scovare il tesoro nascosto è un'impresa, ma dobbiamo metterci a questa impresa, dobbiamo voler credere nel bene che c'è in tutti, anche se nascosto però c'è, perché a volte, l'ultimo insegnamento che mi ha dato il Signore, è che noi abbiamo tanti condizionamenti, una difficoltà che abbiamo, che vi ho già detto una volta, perché il Signore dice nel comandamento: ama il prossimo tuo come te stesso. Oh, ma guardate che amare se stessi è un'impresa, perché nella vita, siccome siamo tutti peccatori, abbiamo combinato qualcosa che ci rimproveriamo, continuiamo a rimproverarci, non accettiamo questa cosa qui e a volte tiriamo in ballo, non so come dire, l'essere umano è come un iceberg, la parte cosciente è la parte emersa. Ma la parte sommersa è infinitamente più grande e lavora in modo sotterraneo, ci condiziona, ci fa avere delle reazioni che neanche noi vorremmo avere. E lì si annidano i sensi di colpa, si annidano le condanne, si annidano l'incapacità di accettarsi, l'incapacità di volersi bene, l'incapacità di perdonarsi. Noi non ci perdoniamo, Dio ci perdona, ma noi non ci perdoniamo. Allora mi è venuta questa immagine proprio nella preghiera, no? Del nostro io come un'enorme montagna di ghiaccio, una piccola parte emersa di cui abbiamo coscienza, la maggior parte sommersa di cui non abbiamo coscienza, ma quella lì ha le redini in mano, ci condiziona. Allora, mettiamo davanti al Signore questa montagna di ghiaccio, che la sciolga, che sciolga queste nostre incapacità. Montagna di ghiaccio vuol dire anche, appunto, non amore, il ghiaccio è freddo, è gelido, incapacità di perdono, ma anche di perdono verso noi stessi. Se noi non perdoniamo noi stessi, siamo incapaci di perdonare gli altri. E quindi, con questa immagine potrei dirvi che la perla preziosa è sommersa sotto una montagna di ghiaccio. E vi dicevo una volta che il Signore è liquido ed è venuto a liquidarci. Ma cosa è venuto a liquidarci? A liquidare una montagna di ghiaccio, a liquidarla tutta. Allora saremo in un oceano di pace, nuoteremo nell'oceano di pace dello Spirito Santo, faremo l'esperienza dello Spirito Santo. Ma dobbiamo dare al Signore questo nostro inconscio, queste cose di cui non siamo coscienti, ne subiamo solo le ripercussioni senza sapere bene il perché agiamo così. Ma quanti dicono: ma perché ho agito così? Ma non lo so neanch'io. Ma lo diceva già San Paolo: vedo il bene che voglio e faccio il male che non voglio. E quindi se lo faceva, non è che lo voleva, non sapeva neanche lui perché. ci sono dei condizionamenti dovuti al peccato originale, dovuti ai nostri peccati, ma il Signore è salito appunto sulla croce per distruggere tutto questo male che si è annidato nelle profondità del nostro essere, e Lui vuole liberarcene, ma prima dobbiamo credere che Lui ci perdona. Noi non... C'è un articolo del Credo, mi sono resa conto, a cui facciamo una gran fatica a credere, credo la remissione dei peccati. Continuiamo a colpevolizzarci, avere dei sensi di colpa. Quindi non crediamo che quei peccati già confessati non ci siano stati rimessi. Non lo crediamo. E l'inconscio agisce per conto suo con autopunizioni, le malattie psicosomatiche, adesso c'è una malattia moderna che si chiama la fibromialgia, sono tutte somatizzazioni, è la psiche che bastona il corpo, che lo punisce di qualcosa. Ecco, allora tutto questo lo dobbiamo mettere nelle mani del Signore, che faccia un repulisti, non repulisti, ma che sciolga veramente questa montagna di ghiaccio. Le montagne di ghiaccio di neve, come si fa per farle sciogliere? Bisogna esporle tutte al sole, e il cuore del Signore è la fornace ardente che scioglie ogni montagna di ghiaccio. Allora, mettiamola nel cuore, nel suo cuore, gettiamola veramente nel suo cuore, e sappiamo che Lui ci perdona. Sentivo l'altro giorno una bella interpretazione del Vangelo della Cananea, no? La Cananea, che appunto era una straniera, era una sirofenicia, quindi non aveva nessun diritto, si avvicina a Gesù per chiedergli la guarigione della figlioletta tormentata da un demonio. E sappiamo come si è comportato Gesù. Non sono stato mandato che alle pecore perdute di Israele. Quella non si arrende. Ma Signore, lui non è bene dare il pane ai figli ai cagnolini. È vero, ma quella non si arrende. È vero, Signore, ma i cagnolini mangiano le briciole. Oh, sapete che lezione ci dà questa? Ma una lezione incredibile, ci dà come lezione che il no non è la risposta di Dio. Lei sapeva che Dio voleva dire sì, che Gesù voleva dire sì, e non si è fermata finché non gli ha detto sì. Ma per questo bisogna perseverare, ho bisogno di una grazia, ho bisogno di una guarigione, non la vedo arrivare. Il no non è la risposta definitiva di Dio, è la risposta definitiva di Dio, è sì, lo voglio. Andiamo avanti fino a che vediamo il sì, lo voglio. Perché il Signore è bontà infinita, vuole beneficarci. Cioè, noi non dobbiamo chiedere capricci, ma le cose di cui abbiamo realmente bisogno, il Signore ce le vuole dare. Quelle di cui veramente abbiamo bisogno, una può essere la salute, la pace. E quindi non dobbiamo mai considerare il no o quello che consideriamo noi ancora il non esaudimento una risposta definitiva, non è una risposta definitiva, è il viaggio verso il sì, ma noi dobbiamo arrivare fino al sì. E per darvi un'illustrazione di come il Signore agisce veramente nella vita, a volte anche con fatti, non so come dire, in cui ci tocca con mano il suo intervento, quindi oggi vi racconto non una storiella ma un fatto veramente accaduto. Mi ha colpito tantissimo questo fatto, l'ha intitolato Salvato due volte. Allora, chi parla è un istruttore di nuoto, e quando andava in piscina aveva l'abitudine di toccare prima l'acqua con la punta del piede e poi tuffarsi dal trampolino più alto. E gli chiesero come mai che faceva così, e allora lui disse che era successo questo: una notte non riusciva ad addormentarsi e pensò che andare a fare una nuotata l'avrebbe aiutato ad addormentarsi. Come maestro di nuoto aveva la chiave, poteva andare nella piscina, non ebbe bisogno neanche di accendere la luce perché c'era la luna piena, e quindi salì sul trampolino più alto per tuffarsi. ma non sa perché, inspiegabilmente, si fermò perché, siccome c'era la luna piena, quando spalancò le braccia per tuffarsi, vide la sua ombra riflessa sul muro ed era a forma di croce. Proiettava sul muro questa ombra che era a forma di croce. E invece di tuffarsi, stette lì a considerare quell'immagine e ripensò alla croce di Cristo e al suo significato. Non era per niente credente, ma si ricordava che da bambino gli avevano insegnato un canto che diceva che Gesù era morto in croce per salvarci e che il suo sangue prezioso ci aveva riscottato, ci aveva aperto le porte del paradiso. Questo non seppe quanto tempo rimase così, né perché non si tuffò. Decise di scendere dal trampolino e si lasciò scivolare nella vasca. Mamma mia, quale fu la sua sorpresa! Come si lasciò scivolare, i suoi piedi urtarono violentemente contro il fondo, invece dell'acqua toccarono il fondo. Qualcuno di notte o prima aveva vuotato la vasca senza che lui lo sapesse. Se si buttava era finita. Un brivido gelido gli attraversò il corpo e capì che se si fosse buttato dal trampolino sarebbe stato il suo ultimo tuffo e l'immagine della croce sul muro gli aveva salvato la vita. Pieno di riconoscenza verso il Signore, si inginocchiò sul bordo della vasca, chiese perdono dei suoi peccati e capì, e infatti diceva che lui era stato salvato due volte, capì che l'immagine della croce riflessa proiettata sul muro gli aveva salvato la vita questa volta, ma quella che gli aveva salvato l'anima per l'eternità era la croce di Cristo che è morto per noi, ha dato tutta la sua vita per salvarci dalla dannazione eterna. E quindi disse in quella notte, fui salvato due volte. Oggi godo ancora buona salute, ma la cosa più importante è che sono salvo per l'eternità. E quindi concludeva, ecco perché prima di salire sul trampolino tocco l'acqua con la punta del piede, per assicurarsi che ci sia l'acqua. Ecco, questa è un'esperienza che ha avuto una persona, ma magari qualcosa del genere, o magari un'esperienza minore, ma che abbiamo visto il passaggio di Dio, è successo anche a ognuno di noi. Cerchiamo di fare memoria, di ricordarci questi passaggi in cui il Signore ci ha dato prova che veramente è con noi tutti i giorni, sino alla fine. Come vitamina spirituale appunto volevo darvi questa, volevo darvi, quando le prove ci sono, dobbiamo parlare alla nostra anima, di all'anima tua, ma cosa stai a guardare, a contemplare le cause della tristezza? Ricorda tutte le cose belle che il Signore ti ha dato, magari questa situazione l'hai già vissuta, ma ne sei poi uscita. Perché il maligno ha questa tattica, quando siamo nella prova ci fa completamente perdere la memoria delle grazie ricevute, per ricordarci solo delle disgrazie, e poi le ingigantisce, questa volta non ne uscirai, questa volta è una cosa diversa, non saprai come cavartela, e così ci butta nello scoraggiamento, se non nella disperazione. Allora, come vitamina spirituale, parlate alla vostra anima, dite, anima mia, ricorda le promesse del Signore, quelle scritte, quelle, per esempio una, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine, è quello che dobbiamo guardare, non le nostre sensazioni o neanche le circostanze. C'è qualcuno sopra le circostanze che guida la nostra vita, che ci protegge, che ci accompagna e ci salva anche dai tuffi di notte in una piscina senza acqua, come è successo a questo. Ecco carissimi, allora cercate di scovare più perle preziose, più tesori nascosti, possibili, immaginabili in tutti quelli che incontrate. Cominciate a essere convinti che ci sono e sapendo che ci sono, essere convinti che ci sono, le farà emergere. Ecco, allora, se avete bisogno di domande o chiarimenti o qualsiasi cosa, il numero è 338-7553-847. Poi sul sito di Radio Mater trovate, e anche sul sito incaminocongesu.org. Ciao a tutti da Vilma!